a decirles a mis hijos, estoy poniendo en claro que cada persona desaparecida en cualquier hogar son parte nuestra, son nuestros hijos.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Ogni persona scomparsa è una parte di noi. E questo lo dice Maria Herrera Magdaleno. È una donna che vive in Messico e 4 dei suoi figli sono scomparsi. Non si sa più nulla di loro, non si sa se sono vivi o se sono morti. La polizia non indaga. Sentiremo parlare di lei e della sua storia in questo podcast, ma è una cosa che succede a moltissime famiglie. Il Messico è un paese molto violento, ci sono i cartelli della droga, circolano moltissime armi e c'è molta impunità. Laura Daverio, sei qui in studio a registrare questo podcast, ma di solito abiti a Città del Messico. Com'è possibile che così tante persone scompaiano nel nulla?
Sì, questo è un fenomeno gravissimo, è un fenomeno che succede ogni giorno. L'anno scorso in media più di 20 persone sono sparite ogni singolo giorno in Messico. Oggi il numero ufficiale di desaparecidos sono 112.000 nel paese, quindi 112.000 persone di cui non si sa nulla, ed è un fenomeno che sta crescendo. E anche per dare un'idea proprio di come sia presente nella vita, immaginiamo una persona che arriva oggi in Messico, in qualsiasi posto. È normale vedere dei volantini, magari appesi a dei pali, o dei volantini che circolano con una foto di una persona, delle informazioni e questa frase: lo stiamo cercando, la stiamo cercando.
Pueden dar con el paradero de mi hijo porque se nos está acabando las horas y sabemos que entre pasan más las horas.
Su madre, Fabiola Orozco, levantó ya la denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero le dijeron que debía esperar 72 horas.
Cuando si arriva in Messico, c'è questo paesaggio urbano spesso dove ci sono queste foto di persone scomparse, foto che mettono in giro i parenti di solito, no? Non è la polizia.
No, assolutamente, sono foto che mettono i parenti, sono foto che vediamo per la strada, sono foto che di colpo appaiono sui nostri social media. Magari siamo arrivati nel paese da poco, senza magari conoscere bene la situazione, eppure appena si cominciano a seguire dei gruppi locali, cominciano ad apparire queste richieste di condivisione per cercare questa persona prima possibile, perché anche evidentemente le prime ore sono le più importanti. Quindi anche senza avere a che vedere, senza essere a conoscenza di questo mondo, di colpo ci si rende conto che è una realtà molto vera, molto viva nella vita di chi abita in Messico.
Come mai scompaiono così tante persone?
Ci sono vari motivi, però direi che il mondo delle sparizioni è legato ai gruppi criminali, ai cartelli della droga che hanno un forte controllo territoriale e che usano le sparizioni, quindi i desaparecidos, come arma contro i civili.
In che senso?
Nel senso che persone possono scomparire perché hanno fatto qualcosa che magari non va bene ai cartelli, possono scomparire perché non hanno ceduto alcune richieste, possono scomparire semplicemente perché si vogliono arruolare gente nuova nei cartelli e semplicemente li si prende. Si prendono le persone e si costringono a far parte del mondo criminale. Quindi è molto legato a questo. Spesso non si sa perché una persona non torna a casa. C'è il mondo del traffico delle persone. soprattutto il traffico delle donne, il traffico dei bambini, il numero di minorenni che stanno scomparendo in Messico è un numero che sta crescendo, molto molto preoccupante. C'è anche il fatto che spesso le investigazioni sono molto povere, le investigazioni dei crimini sono molto povere, c'è molta impunità. È facile fare scomparire qualcuno ed è molto difficile sapere cosa è successo e chi l'ha fatto sparire.
Pidieron un rescate de 250 mil pesos. Solo pudo reunir 100 mil pesos. Aún así, no le entregaron a su hijo.
Quindi, quando c'è un omicidio, far scomparire il corpo è spesso la cosa che conviene di più a un cartello della droga o a un gruppo criminale qualunque.
Sì, assolutamente, è facile. Se poi stiamo parlando di cartelli della droga, parliamo anche di certi controlli territoriali, quindi le fosse comuni solo dalla fine del 2018, quindi di quest'ultima amministrazione che adesso è ancora al potere, solo in questo periodo sono state trovate 3.000 nuove fosse comuni. Trovarle è anche pericoloso, scavarle è pericoloso, spesso si trovano in territori controllati o semicontrollati, quindi anche le ricerche sono ostacolate.
E di fronte a tutto questo, la polizia, lo Stato è abbastanza impotente. Qual è il problema? Di solito dovrebbe essere la polizia ad occuparsi di queste sparizioni, di questi omicidi.
Assolutamente, in realtà ci sono dei protocolli, ci sono delle leggi, ci sono delle commissioni specifiche che dovrebbero intervenire immediatamente, soprattutto nelle prime ore, quando diciamo le prove sono ancora fresche. Questo non succede, non succede per molti motivi. Innanzitutto io credo che il problema sia che questa non è una priorità politica. Nel momento in cui diventa una priorità politica, le risorse sono anche diverse. Nelle occasioni che ho avuto di parlare con familiari che stanno vivendo questa tragedia, spesso la storia è comune. Si sono resi conto che la persona è sparita, si è andati immediatamente alla polizia, le risposte sono state ignorate, sono stati rimandati, addirittura risposte del tipo: beh, siamo al fine settimana, torni lunedì. Quindi non partono questi protocolli. Mancano gli investigatori, manca la preparazione a fare queste cose. Al di là di questo, quando parliamo di gruppi criminali così potenti come esistono nella realtà messicana, spesso la linea è molto grigia, perché abbiamo molti casi in cui le autorità sono, o la polizia, sono comunque in contatto o collaborano, o magari sono forzati sotto minaccia a collaborare in una certa maniera, ma sono realtà dove questo tipo di, chiamiamole, collaborazioni criminali sono molto comuni.
El paradero de nuestros hijos.
Porque vivos se lo llevaron.
Compañeras, compañeros.
Quindi la polizia non si muove, devono muoversi i parenti, le persone vicine alla persona che è scomparsa, devono essere loro a fare le indagini, devono farsi aiutare loro da esperti forensi. Tu hai seguito molte persone.
Ho parlato con diverse madri che stavano cercando le loro figlie. Avevano molti, molti dettagli, come appunto come l'investigatore sa. Molti dettagli, avevano molti contatti, avevano questa storia simile di sentirsi molto soli, abbandonati. Sempre la stessa storia. Sospetti, ma senza prove, senza avere la capacità di provarlo. Quello che è terribile, uno dei tanti aspetti di queste storie, è questa continua rivittimizzazione di queste persone, perché ti raccontano come si muovono, con che difficoltà economiche si spostano da una parte all'altra del paese. Io non posso immaginare cosa voglia dire per una madre, per un padre, scavare.
Se è desaparecido mi hijo y las autoridades no lo buscaban y empecé a buscarlo.
La policía local no pudo hacer nada para ayudarla, dice, pero no es algo que le sorprendiera.
trovare dei resti, cercare una scarpa. Io non posso immaginare cosa voglia dire trovare qualcosa.
Siento che mi corazón se me sale, me tiembla el cuerpo, tengo los oídos tapados. Tengo gusto y a la vez tengo mucha tristeza porque yo no puedo saber si sea mi hijo, sea el de ella, pero en fin.
Forse è meglio trovare qualcosa che non sapere niente. C'è sempre una speranza che forse siano ancora vivi, ma quando si scava si cercano dei corpi, si cercano delle prove. E quindi è una tragedia nella tragedia nella tragedia che dura anche tutta la vita, però cerca almeno una chiusura. Quindi veramente è ovvio, stiamo parlando con delle vite completamente distrutte. Questa ossessione che diventa il motivo per cui si perde la ricchezza della famiglia, per esempio, perché evidentemente tutto questo ha un impatto su chi può lavorare, su chi può mantenere la famiglia, sui rapporti familiari, che evidentemente non... come si fa a ricostruire un rapporto familiare quando si corre da uno stato all'altro a fare dei test del DNA? Sono veramente situazioni... non c'è il lusso, tra virgolette, di permettersi il lutto.
A decirles a mis hijos, estoy poniendo en claro que cada persona desaparecida en cualquier hogar son parte nuestra, son nuestros hijos.
Quindi in Messico questo è un problema enorme, non affrontato. C'è una donna che aveva 8 figli e ne ha persi 4. 4 sono spariti. Sai raccontarci come è andata?
Stiamo parlando di Maria Herrera Magdaleno, che è una figura molto importante nella ricerca dei desaparecidos in Messico e tra l'altro quest'anno le è stato riconosciuto questo ruolo anche dalla rivista Time, che l'ha nominata una delle 100 persone più influenti al mondo. Ha una storia veramente straordinaria nella tragedia, perché nel 2008 le ha perso i primi 2 figli.
Decirles a la sociedad que nos han destruido toda nuestra familia y que no queremos que esta situación siga pasando. Queremos que nos ayuden a detener.
Dove viveva, cosa faceva?
Aveva una sua impresa, lei aveva cominciato a fare compravendita di vestiti, man mano era riuscita a avere abbastanza successo. I figli hanno voluto entrare in questa impresa familiare che si stava ampliando.
Dove ci troviamo in Messico?
Nello stato di Michoacán, che è uno degli stati più violenti del Messico, si trova lungo la costa pacifica. E a 2 anni dall'inizio di quella che è chiamata la guerra alla droga, questa enorme operazione tra Messico e Stati Uniti per cercare di sconfiggere i cartelli della droga, i primi 2 figli di Maria Herrera Magdaleno scompaiono all'età di 19 e 24 anni nel vicino stato di Guerrero. Michoacán e Guerrero sono 2 stati confinanti e sono 2 stati estremamente violenti.
Allora, i 2 figli erano partiti sempre nell'ambito di questo commercio, di questa impresa della madre, e scompaiono. Cosa fa Maria Herrera?
Va immediatamente alla polizia, la mandano via. Non cominciano le indagini. Gli dicono che le indagini sono cominciate, viene a sapere che le persone che dovevano fare l'indagine non ci sono neanche. E questo è l'inizio del suo calvario ed è l'inizio del calvario di tante tante persone che hanno perso i familiari, cioè si va dalle autorità e si viene mandati via. Ha provato anche con canali attraverso l'esercito, è stata la stessa cosa, non solo l'investigazione non è partita, è stata ignorata, ha anche ricevuto delle minacce di morte e gli è stato detto chiaramente di non continuare l'investigazione, cosa che evidentemente lei ha continuato a fare. Proibisce agli altri figli di viaggiare e il business comincia ad andare molto male, proprio anche per risollevare la situazione economica della famiglia, e sotto pressione degli altri figli lascia che ricomincino con nuovi viaggi di affari. Due altri figli si recano nello stato di Veracruz, dall'altra parte del paese, e scompaiono anche loro.
Maria Herrera Magdaleno si mette alla ricerca, comincia a interpellare degli esperti forensi, comincia a sviluppare un metodo. Cosa succede? Mai riuscito a trovare qualcosa?
No, non ha mai trovato nulla, non ha mai trovato i figli, non sa cosa sia successo. Quello che si è resa conto durante gli anni è il numero di persone che, come lei, stavano attraversando questa stessa tragedia e, come lei, trovavano gli stessi ostacoli. E questo ha fatto sì che cominciassero a unirsi.
Nosotros tenemos una palabra: buscándoles nos encontramos. Buscándoles encontramos al ser humano que nos escucha.
È riuscita a creare una rete che coinvolge tutti gli stati del Messico.
Sì, una rete nazionale, si chiama Comitato contro le sparizioni forzate, e non solo lei continua fisicamente la ricerca dei figli e organizza ricerche collettive, ma anche porta avanti un discorso educativo su come cercare i familiari. Bisogna imparare tante cose, bisogna imparare a sapere se il terreno è stato mosso di recente. Se si trova un osso, bisogna imparare a capire se è un osso di un animale o un osso di una persona. Bisogna avere delle informazioni tecniche che non spettano ai familiari, ma che nella realtà spettano ai familiari, perché sono quelli che poi vanno a cercare. E quindi anche attraverso le università chiama degli esperti e riesce a organizzare questo tipo di corsi per professionalizzare. È veramente terribile parlare in questi termini, perché non è il lavoro della famiglia.
Que escuchen estos gritos desgarradores de todas las madres, soprattutto aquí en México, donde no hay justicia, donde nuestras leyes no se aplican o se aplican de manera incorrecta, porque la verdad ya no sabemos para dónde darle.
Ci sono stati dei risultati positivi? C'è qualcuno che ha ritrovato almeno dei resti dei corpi dei propri cari?
Si trovano, ci sono casi, è molto difficile per vari motivi. Normalmente le famiglie hanno dei test del DNA della propria famiglia, perché poi quando si trovano dei resti bisogna vedere se si possono anche localmente fare dei test per vedere se coincidono. È molto difficile anche perché sono passati molti anni e anche perché spesso i corpi sono mutilati, insomma sono in condizioni, possono essere anche mischiati, insomma sono fosse comuni. È anche per questo che da sempre queste famiglie hanno spinto perché ci fosse una banca di dati forensi nel paese, una cosa che è stata promessa da amministrazione dopo amministrazione dopo amministrazione. C'è stata una legge all'inizio del 2018 che diceva che entro i 6 mesi da quando è entrata in vigore bisognava avere una banca di dati forensi. È avvenuto solo nel maggio di quest'anno.
Chi lo dijera? Un paese come México, che tiene questa circostanza tan grave, pues está por iniciar precisamente estas operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses.
Ecco perché in questo contesto estremamente deprimente una notizia positiva c'è: questa banca dati finalmente.
Adesso esiste e questo è un enorme passo in avanti. È solo l'inizio, è solo l'inizio, perché possiamo immaginare, innanzitutto abbiamo detto registrati come desaparecidos ci sono nel paese 112.000 persone. Ci sono anche più di 50.000 corpi che non sono stati identificati. È un numero altissimo. Anche qui ricordo nel 2018 che hanno scoperto dei camion frigoriferi che andavano in giro coi corpi perché non si sapeva più dove metterli.
Cioè, Laura, mi stai dicendo nel 2018 giravano dei camion frigoriferi per le strade del Messico pieni di cadaveri non identificati?
Sì, sì. Sono stati scoperti per l'odore, perché comunque lo stato di decomposizione era già molto avanzato. Non c'era più posto, non si sapeva più dove metterle, proprio perché, ripeto, queste strutture sono anche molto lasciate a se stesse. quando dico mancanza di risorse, quando dico mancanza di priorità politica, chiunque sia in questo ambito ne soffre. Certo, non è una buona idea mettere nei camion frigoriferi, ma dà un'idea a che livello di non supervisione succede tutto. Quindi hanno scoperto questo primo camion, poi hanno scoperto che non era neanche l'ultimo, che non era neanche l'unico. Ce n'erano altri. E questo ha fatto ancora una volta discutere su questa crisi, di a che livello si arriva a questa crisi di, da un lato, desaparecidos, mancanza di informazioni, mancanza di possibilità di mettere insieme questi due mondi, perché sicuramente ci sono, si trovano una volta che si uniscono i dati. Quindi dicevo, adesso c'è questa banca, esiste, adesso bisogna vedere, adesso comincia il lavoro. Perché bisogna mettere i dati del DNA delle famiglie di tutti i desaparecidos, bisogna riuscire ad avere i dati dei corpi che esistono oggi, dei ritrovamenti che continuano ad avvenire. Sono stati ritrovati più di 92.000 corpi nelle fosse comuni in Messico, quindi bisogna fare i test, bisogna catalogare cosa si trova insieme ai corpi, che sia un anello, che sia un vestito, qualcosa che possa aiutare l'identificazione. È un lavoro enorme.
Maria Herrera è una delle madri più famose di Desaparecidos. C'è una storia però che è conosciuta in tutto il Messico e che ha molto impressionato perché riguarda 43 studenti spariti.
Sono gli studenti di Ayotzinapa, che è una scuola, ancora una volta lo stato di Guerrero, sono scomparsi nel 2014. È stato un caso di una rilevanza nazionale e internazionale come nulla in precedenza. È incredibile che di questo caso ancora si sappia così poco.
Parents of Mexico's missing 43 students marched through the capital streets.
43 studenti si dovevano recare a Città del Messico e hanno preso possesso di 5 autobus. Quello che si pensa è che, siccome la zona era un punto chiave del traffico di droga tra Messico e Stati Uniti, e gli autobus venivano utilizzati come mezzo di trasporto, che questi autobus in realtà avessero della droga. Gli studenti non avevano niente a che vedere con questo e sono stati fermati dalla polizia. Loro pensavano, questo lo dicono quelli che sono sopravvissuti, che il problema fosse aver preso gli autobus, invece la polizia ha immediatamente aperto il fuoco. Poi si sono portati via gran parte degli studenti. Un autobus, per esempio, che ha preso un'altra strada, non è stato fermato, ma alla fine 43 studenti sono scomparsi quella notte. La prima versione è stata che la polizia ha consegnato questi ragazzi a un cartello della droga locale che li ha uccisi, che li ha inceneriti e poi buttato i resti in un fiume. Questa versione è stata assolutamente screditata e si è scoperto che in realtà alcuni resti che sono stati trovati erano invece stati messi lì proprio dagli investigatori. Oggi si stanno investigando gli investigatori di allora, oltre a cercare ancora di capire cos'è successo di questi 43 studenti.
La desaparición de los 43 no fue solo obra de criminales.
En resumen, se trató de un crimen de Estado.
Según esta comisión creada
e quindi ancora una volta un caso in cui sono coinvolti i potenti gruppi criminali, coinvolta la droga, arrivano a un livello tale da includere almeno la protezione dei capi investigatori. Peraltro la loro versione è stata chiamata la verità storica, anche con grande arroganza, per poi scoprire che avevano completamente cambiato i fatti e che avevano invece una responsabilità diretta anche sull'uccisione che si pensa sia avvenuta di questi studenti. Il caso più famoso in assoluto dei desaparecidos in Messico, nonostante sia cambiata l'amministrazione, nonostante siano passati tutti questi anni, rimane ancora oggi un mistero.
La presentación de este informe, tanto las búsquedas como la investigación van a continuar para tratar de esclarecer qué pasó y dónde están los estudiantes.
Per oggi Il Mondo Là Fuori finisce così. Hanno partecipato a questo episodio Laura Daverio, che segue il Messico e il Centro America per la RSI, la realizzatrice è Alessia Fontana, in studio c'è Enea Ponzio e la post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller e se vuoi ci ritrovi tra una settimana.
Il mondo là fuori.